Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Il giorno dopo il sabato c'è squallore e fallimento intorno ai discepoli. Credono di aver perso definitivamente il loro Signore e Maestro e si sentono disorientati. Loro, come anche noi, ogni qualvolta attraversiamo un periodo di difficoltà e il nostro cuore sperimenta la sofferenza e si chiede: dov'è Dio? Dov'è la sua parola di vita? Dov'è la sua promessa? I discepoli sono stati scandalizzati da quel Dio che Gesù ha testimoniato fino alla morte e alla morte di croce. Sono inorriditi, si attendevano un Messia potente in parole ed in opere. Si aspettavano che lui sbaragliasse l'esercito che era andato a prenderlo in quell'orto, che ricacciasse lontano con un gesto di forza Giuda che con un bacio lo tradiva e i soldati venuti con spade, con flagelli, con bastoni a prenderlo e a portarlo verso la morte. Inorridito è Pietro che si allontana dopo aver pianto, così ce lo presenta l'Evangelista Luca, incontrando lo sguardo del Redentore. Altrettanto pieno di confusione è Giovanni, che insieme con il fratello Giacomo avevano chiesto che scendesse un fuoco dal cielo quando i samaritani non avevano voluto accogliere la visita del loro maestro, quasi per punirli. Certamente avrebbero pensato che il Signore era capace di mettere a posto tutto con un gesto della sua volontà, e invece nulla si muove. Crocifisso insieme con due malfattori. Lo stesso pensiero avranno avuto gli altri discepoli, così che la parola di Cristo potesse realizzarsi: boicotteranno il pastore e le pecore saranno disperse. E noi, carissimi, non siamo forse dispersi, lontani da Dio, inorriditi dalla guerra, fiaccati dalla pandemia, portati dall'angoscia? Siamo come nel mare agitato dei nostri pensieri, non riusciamo a trovare un'ancora di salvezza. Per quanto cerchiamo, ci affanniamo, remiamo, ma dobbiamo confessare con Pietro che non abbiamo preso nulla tutta quanta la notte. E così dobbiamo presentarci a questo Dio che dinanzi a noi si è fatto crocifiggere, trapassare dai chiodi. Sì, così ci presentiamo dinanzi al Signore nel vivere questa Pasqua. Il Signore, lui ci dice una cosa molto semplice: ma tu vuoi passare con me dalla morte alla vita? Noi sentiamo lo stesso stupore della samaritana che al pozzo di Giacobbe sentì la domanda del maestro: donna, dammi da bere. Ma tu lo vieni a chiedere a me, tu che sei un giudeo ed io una donna samaritana? Così diciamo anche noi: ma come può forse un crocifisso salvarci? Un Signore è risorto dalla morte, ma 2000 anni fa, come può entrare nella nostra vita, mettere in ordine i nostri pensieri, vivificare le nostre morti, farci passare alla vita nuova della grazia, del perdono e della pace? Come può farlo? La stessa samaritana, sentendo che Gesù le stava dicendo: io ti darò dell'acqua, un'acqua viva che zampilla per la vita eterna, quasi beffandolo, anche noi insieme con lei diciamo: ma tu non hai nulla per attingere l'acqua e il pozzo è profondo. Carissimi, oggi siamo chiamati da Cristo a passare con lui dalla morte alla vita. Ma come si fa? Questo è il vero problema della nostra vita cristiana. Come si fa? Noi crediamo che possiamo riprendere il cammino della fede così come abbiamo fatto, come la portavamo avanti questa fede 2 anni fa. Ma come la portavamo avanti questa fede 2 anni fa? Padre, poi voi mi dovete capire, io vengo a messa ogni tanto. La preghiera quotidiana, ma tu riesci a perdonare? Ma ti ricordi di Dio? Dio è il punto nevralgico della tua vita, l'asse attorno a cui ruota ogni tuo pensiero. Carissimi e dilettissimi figli e fratelli, non possiamo riprendere la vita di fede così come abbiamo pensato di vivere prima. Perché se uno è in Cristo è una creatura nuova. Cristo risorto ci chiede oggi di passare dalla morte alla vita attraverso una conversione radicale, una trasformazione profonda, facendo penetrare in noi la potenza della sua vita, la grazia della sua risurrezione. Qui si tratta, vivendo la Pasqua, di essere svoltati come un calzino, rivoltati in un cammino di conversione e di vita nuova. Questo è l'itinerario che siamo chiamati a fare tutti quanti noi, a lasciare che la potenza della Pasqua di Gesù entri dentro di noi e ci trasformi in creature nuove. Ma come si fa? Questa è la domanda che ci attanaglia. Come si fa a vivere la fede? Come si fa a perdonare? Come si fa a non lasciarsi distrarre dalle occupazioni quotidiane, dalla mancanza di lavoro, dal futuro dei figli, dalle preoccupazioni per sbarcare il lunario ogni giorno? Come si fa? La liturgia ci presenta la trasformazione prodigiosa di più persone, più discepoli. La prima trasformazione è quella di Maria Maddalena, la seconda è quella di Giovanni, la terza è quella di Pietro, la quarta è quella di Paolo nella seconda lettura. Come fanno queste persone ad essere trasformate dalla potenza della Pasqua? Eppure è un cambiamento profondo. Come fa Pietro, dal rinnegamento sperimentato il giovedì, dalla fuga vissuta il venerdì, come fa a credere e nella casa di Cornelio a dire: ma Gesù è stato unto di Spirito Santo e ha seminato la gioia, ha fugato il male? Come fa Maria Maddalena a credere che quel sepolcro sia vuoto perché il corpo è stato trafugato? E poi diventa discepola dei discepoli del Signore, apostola della risurrezione, passando da un annuncio di tristezza a un annuncio di gioia. Come farà il discepolo amato a passare da quella croce dove è stato affidato a Maria, alla gioia di correre, di vedere dei teli e di credere? Come fa Paolo a reputare tutto il patrimonio della sua fede giudaica spazzatura perché possa essere trovato in Cristo e giustificato dalla fede in Lui? Carissimi e direttissimi figli e fratelli, tutto si gioca dall'incontro con il Signore risorto e dalla potenza della Pasqua che deve entrare dentro di noi. Soltanto così noi possiamo fare Pasqua, possiamo passare. La nostra vita non cambia perché non c'è da parte nostra docilità incondizionata allo Spirito Santo. Quando il Signore ci rivolge la sua parola, non riusciamo a dire come Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me tutto quello che vuoi. Ma non è un problema, Dio non pretende da noi che il nostro sì sia immediato, no. Tutti dobbiamo operare un cammino, tutti dobbiamo camminare, tutti dobbiamo correre. Ed è questa la cosa più bella della vita cristiana. Siamo tanti qui, ma Dio ci ama totalmente con la potenza del suo cuore, ma ci ama in un modo che soltanto ciascuno di noi può sperimentare e può vivere. Perché come ama me, non ama Carol, non ama Gabriele, non ama Carmine, non ama Clelia, non ama Franco, no. Tutti veniamo amati singolarmente, ma l'amore che il Signore riversa in noi apre il nostro cuore alla vita nuova e all'esperienza che fa il Signore risorto. Ora ci viene donato un cammino, o per meglio dire, io mi voglio soffermare su un cammino soltanto, perché sennò arriviamo alla festa dell'incoronata qui. Su un cammino soltanto, che è il cammino che fa Pietro insieme con Giovanni. Quale cammino fanno? Il cammino della comunione, il cammino della fraternità. Noi siamo convinti che possiamo incontrare il Signore risorto da soli. La fede me la vedo io, non mi interessa della Chiesa. Quando vado a messa ci vado dove mi piace, dove mi gira. La preghiera la faccio quando, insomma, sento. Come se noi fossimo un elettrodomestico che si mette la presa nella corrente e funzioniamo. Tutti abbiamo il cammino da fare. Ora Pietro fa un cammino particolare. Sente che hanno portato via il corpo del Signore e rischia, scappa. Ma c'è bisogno di scappare? Come? È un annuncio di morte. Eppure quell'annuncio di morte è capace di smuovere Pietro, spinto dalla curiosità. La stessa curiosità che Andrea mette nel cuore di Pietro, di Natanaele, dei primi chiamati. Ho visto il Signore, ho trovato Gesù di Nazareth, il Messia. Ma da Nazareth può forse venire qualcosa di buono? Va, vieni, vieni. Tutti dobbiamo fare esperienza. E questa esperienza passa attraverso la comunione con gli altri. È questo che dobbiamo metterci in testa. Io non incontro Dio senza la mediazione dei fratelli, senza la mediazione della Chiesa, senza entrare nelle piaghe della mia vita e della mia storia. Se non passiamo attraverso questa porta stretta della mediazione, sentitemi bene, noi non incontreremo mai il Signore risorto, mai. Pietro cosa fa? Pietro si fida del discepolo amato. È lento. E la lentezza sta a dire la difficoltà di Pietro, per l'età avanzata, non tanto, ma per il fatto che lui ha rinnegato il Signore, sente questo peso. Giovanni invece è colui che è stato fino alla fine con il Maestro, è stato sotto la croce, e l'amore riversato dal costato del Cristo crocifisso dentro di lui lo rende leggero come una gazzella, come un cervo solitario. Sì, così. Sulle alture questo cervo abita, perché lui è stato sull'altura della croce, e la croce ha potenziato il suo sguardo, appunto tale che riesce ad arrivare a guardare e a credere. Pietro invece no. Noi abbiamo bisogno, carissimi fratelli e sorelle, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nelle nostre fraternità, nei nostri gruppi, abbiamo bisogno di questa delicatezza, della delicatezza del discepolo amato che arriva per primo e si ferma, perché nel cammino di fede vince chi arriva per ultimo. Non si corre per arrivare per primo, questo lo fa il mondo, i capi di questo mondo, dice Gesù nella sera del tradimento, voi lo sapete, signoreggiano, ma tra voi non sia così. Tra voi non sia così. Questa è la legge che batte ogni logica umana. Si corre per diventare gli ultimi. E perché? Per dare spazio al fratello. Giovanni non è che si gira e dice a Pietro, si sembra lento, Maronne, non capisci mai, e fai sempre quello. E te l'ho detto, e non ti vuoi convincere? No, no, no. Non si mortifica il fratello che va più piano. Non lo si umilia, non lo si utilizza, non lo si strumentalizza, no. E per quale motivo strumentalizziamo o umiliamo gli altri? Per dire che noi siamo migliori, che gli altri non valgono niente. Giovanni non fa così. Perché? Perché ha penetrato il mistero del cuore trafitto di Gesù. E quando uno entra in quel costato, quando uno si imporpora con il sangue dell'agnello, non sa che cos'è l'umiliazione del fratello, la mortificazione, la strumentalizzazione. Giovanni vuol cercare il bene di Pietro, e la cosa più bella è che Pietro si rende conto che Giovanni gli vuole veramente bene. Se ne rende conto. E nel capitolo 21, che Giovanni vede sul lago di Tiberiade il Maestro e dice: è il Signore. Pietro che cosa fa? Si cinge la cintura perché era spoglio, si butta a mare. Un gesto meraviglioso di Pietro, buttarsi a mare sulla parola dell'altro. Giovanni dà spazio a Pietro e Pietro si fida. Abbiamo bisogno di questa delicatezza, carissimi fratelli e sorelle, nella relazione tra marito e moglie. C'è bisogno di delicatezza, di aiuto vicendevole, di silenzio accogliente, di tenerezza rassicurante, di custodia sicura. Ne abbiamo bisogno nei nostri gruppi, nelle nostre fraternità, dove ci sono discussioni inutili e continue, che non servono a niente. Ne abbiamo bisogno nella relazione con i figli, nei nostri gruppi, dappertutto deve giungere la consapevolezza che da soli non si va da nessuna parte, soltanto insieme si cammina, si corre, ci si aspetta per incontrare il Signore risorto. Pietro entra, vede tutto sistemato, non è stato trafugato il corpo, ma l'Evangelista non dice null'altro del discepolo amato, che è lui stesso a scrivere, secondo la tradizione, dice che vide e credette. Ci sono misure diverse del cammino. C'è chi arriva prima e non capisce nulla, chi arriva dopo intravede e crede. Ma non è questo il problema, perché nella Chiesa non c'è chi è prima e chi è dopo. Tutti abbiamo la stessa dignità che gli deriva dal battesimo. E ogni grazia che riceviamo dopo, nella vocazione specifica, serve per mettersi al servizio degli altri e per far sì che la potenza della luce di Cristo possa trasformarci. La prima lettura ci presenta nella casa di Cornelio un Pietro che è diventato nuovo, perché ha penetrato il mistero della Pasqua e lo Spirito Santo è entrato dentro di lui, ma perché ha avuto i fratelli che lo hanno sostenuto. Domenica prossima vedremo anche il cammino di Tommaso, che prima si allontana e poi ritorna nella comunità, come i due discepoli di Emmaus, per incontrare Gesù. Carissimi, dobbiamo stare nella Chiesa, che non è un'organizzazione, una gerarchia dove tutti dobbiamo essere soggetti al potente di turno, no, la Chiesa è la nostra casa, la Chiesa è il grembo materno che ci rigenera alla vita evangelica, nella Chiesa Gesù ci dona lo Spirito Santo, e questo è il cammino che fa Pietro. Cammino diverso da Giovanni, diverso dalla Maddalena, ma questo è il cammino che attende tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle. Ed è un cammino semplice, semplicissimo. Qualcuno mi diceva qualche giorno fa: ma tu la fai sempre semplice la vita cristiana. Ma non è che io la faccio semplice, è semplice, perché la vita cristiana è per i piccoli, non per i superbi, gli arroganti, per i piccoli. Il Signore ci conquista piano piano, con i vincoli della tenerezza e dell'affabilità, dice il profeta Osea. Piano piano, dolcemente, se noi ci lasciamo portare dalla potenza del suo amore. E quando lo Spirito Santo entra dentro di te, avviene quello che Paolo ci diceva nella seconda lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi. È una domanda stupenda. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Se tu accetti una goccia di Spirito Santo che esce dal costato del Signore risorto, tu sarai vivo per la potenza di quell'amore. Se accetti il fermento dello Spirito Santo dentro di te, tutta la tua vita verrà trasformata. Se finora la tua vita non è stata trasformata, è perché non hai accettato il fermento e il lievito dello Spirito Santo. Accoglilo, è qui, è a tua disposizione, nella grazia dei sacramenti, nella preghiera. Ma non sai pregare? Lasciati guidare. Hai paura di accostarti all'Eucaristia? Ma lascia che la Chiesa per mano ti conduca a quest'altare dove la mistica mensa ci nutre e dove l'incontro con Cristo ci dona quella potenza dello Spirito Santo. Ora, carissimi, e concludo, se uno sguardo di una persona che ci vuole veramente bene riesce a rasserenare le tempeste del nostro cuore, se l'abbraccio di una persona cara riesce a custodirci così tanto che non esistono al di fuori di quell'abbraccio delle battaglie che non possono essere sostenute, forse lo sguardo di Gesù, il suo abbraccio, non potrà infondere in noi la potenza dello Spirito Santo. E quando dentro di te c'è questo spirito che ribolle come il vino nel tino, quel fermento di vita nuova, e tu devi lasciarti portare, perché devi ricordare quello che l'angelo disse a Maria: nulla è impossibile a Dio. Ma io poi sono lei. Nulla è impossibile a Dio. Ma io ma io niente, lasciati amare, lasciati raggiungere, lascia che Dio possa realizzare in te ciò che tu consideri impossibile e ciò che tu credi inattualizzabile. Carissimi, la maglia dove riceviamo il fermento della risurrezione è il cuore sacratissimo di Gesù. Quando noi ci avviciniamo a questa maglia, il Signore ci dà sempre il fermento dello Spirito Santo, e quella maglia noi la riceviamo nella Chiesa, nei sacramenti. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia, dice l'autore della lettera agli Ebrei. Accostiamoci, prendiamo, riceviamo lo Spirito Santo nei piccoli vasi del nostro cuore. Lasciamo che questo fermento faccia lievitare tutta quanta la farina della nostra vita, dei nostri rapporti, che ci spinga a vincere l'insicurezza e l'angoscia, la disperazione e la tristezza. Il fermento di Dio può fare tutto quando incontra una persona e una comunità docile. Signore, ci accompagni in questo cammino. E Gesù Cristo, che ci dona il fermento, a sua volta nella sua umanità è stato accolto ed impastato nella maglia del seno di Maria. In questa maglia noi troviamo Gesù. Fidiamoci di Maria. Lasciamoci portare dalla sua tenerezza, custodire dal suo amore. Tutti abbiamo difficoltà, ma quel cuore di madre non resta mai, non ci lascia mai soli. Che il buon Dio ci accompagni in questo cammino. E come Giovanni è stato forte nella fede perché ha accolto la madre del Figlio di Dio sotto la croce, così capiti anche per noi che quella dolcissima madre diventi la nostra maestra per imparare la dinamica della risurrezione che trasforma in vita e in gioia la nostra morte e il nostro peccato. Il Signore ci conceda di attingere dalla maglia del cuore di Cristo il fermento della vita nuova, nel rinnovamento, nella conversione e nella pace. Amen. Alleluia.